Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano è presentata dall'associazione Conslancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Luna, Nicoletta Pireddu, Esther Luna e Silverio Conte.
Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pudge Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, del Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio, podcast, è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e Disturbi Correlati per lo Sviluppo Terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far progredire la ricerca che si occupa dello sviluppo dei trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio di aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, siamo un grande team multinazionale di medici e scienziati e lavoriamo tutti insieme per cercare di aiutare i pazienti a prendere decisioni più informate su ciò che chiamiamo trattamenti alternativi e off-label per la SLA.
Grazie per il vostro impegno. Abbiamo sicuramente bisogno del vostro aiuto. Quindi oggi parleremo di un integratore che in realtà conosco molto bene, chiamato melatonina. Penso che chiunque abbia familiarità con questo integratore probabilmente ne conosce le proprietà di induttore naturale del sonno. In effetti lo uso anch'io a volte perché trovo che sia davvero efficace come modo naturale per aiutare a dormire bene la notte. Sono molto curiosa di saperne di più su come la melatonina possa avere un potenziale impatto sulle malattie neurodegenerative come la SLA.
Sì, anch'io ero curioso. Devo ammettere che, come per molte altre recensioni di ALS Untangled, avevo una sorta di preconcetto su ciò che avrei imparato sull'argomento e sono rimasto stupefatto. Ho finito per imparare molto più del previsto.
Ah, fantastico! Allora, dottor Bedlack, parliamo di come ciò possa in effetti accadere. Uno dei primi meccanismi discussi nelle recensioni scritte di ALS Untangled è il fatto che la melatonina può facilmente entrare nel sistema nervoso centrale. Potrebbe per favore spiegare perché questo fattore è rilevante in relazione alla SLA?
Certo, la SLA è innanzitutto una malattia dei motoneuroni del cervello e del midollo spinale, ovvero è appunto una malattia del sistema nervoso centrale. La maggior parte di noi crede che i trattamenti per la SLA debbano quindi arrivare là per poter funzionare.
Ah, certo, grazie. Un altro meccanismo d'azione che è oggetto di discussione è la capacità della melatonina di formare metaboliti antiossidanti. Potrebbe per favore elaborare un po' di più sul ruolo di questi metaboliti, della loro funzione nel corpo umano e di come questo potrebbe essere rilevante per i nostri pazienti SLA?
Certamente. Io e lei abbiamo parlato così tante volte di stress ossidativo e SLA. Sappiamo che ci sono troppe di quelle cose chiamate radicali liberi nel cervello e nel midollo spinale delle persone affette da SLA. E questi sono molto dannosi, soprattutto per le membrane cellulari. Si sono diffuse molte idee su come affrontare questo problema. Si è scoperto che la melatonina stessa è un antiossidante che può eliminare i radicali liberi. Può anche agire indirettamente legandosi ai recettori della melatonina, che stimolano gli enzimi antiossidanti protettivi, tra cui la superossido dismutasi, la catalasi e la glutatione perossidasi.
Ah, certo. L'ultima domanda che ho quindi riguarda i meccanismi. Il team ALS Untangled ha assegnato a questa sezione una A sulla tabella di evidenza, il che indica che questa azione della melatonina su un meccanismo rilevante agli esseri umani è stata dimostrata in una pubblicazione sottoposta a revisione paritaria. Si afferma anche, però, che ciò si basa su sperimentazioni umane e su altri stati patologici. Quindi queste altre malattie hanno caratteristiche o sintomi simili alla SLA, il che renderebbe i dati specificatamente rilevanti per la nostra comunità?
Sì, lo pensiamo sicuramente. Di particolare interesse è il fatto che il trattamento con melatonina è stato in grado di ridurre i marcatori di infiammazione, tra cui interleuchina 1 beta, fattore di necrosi tumorale alfa, lipoperossidi e cataboliti dell'ossido nitrico nelle persone con un'altra malattia del cervello e del midollo spinale chiamata sclerosi multipla. Potrebbe anche ridurre un marcatore di stress ossidativo chiamato carbonili delle proteine sieriche nelle persone con SLA.
Benissimo! Sembra che siano stati condotti alcuni studi preclinici sulla melatonina, almeno su modelli murini di SLA. Ma santo cielo, che risultati confusi! In uno studio è stato riportato che non si è avuto alcun effetto positivo. Secondo un altro studio, invece, la melatonina causa effettivamente una progressione più rapida della malattia. E infine altri due studi hanno mostrato quelli che sono considerati effetti positivi. Cosa possiamo dedurre da tutto ciò?
Beh, penso che questo illustri bene il motivo per cui è così importante replicare qualsiasi studio positivo, sia sui topi che sugli esseri umani, prima di poterci credere assolutamente. Sono almeno incoraggiato dal fatto che ci siano state due studi sui modelli murini condotti da due gruppi diversi e che entrambi abbiano mostrato benefici.
Desidero menzionare che stiamo registrando questo episodio in italiano il 5 dicembre 2023. Lei ritiene che tutti gli studi soggetti a revisione tra pari siano stati ben concepiti?
Direi che i due studi positivi sono stati probabilmente concepiti meglio, perché includevano l'uso della randomizzazione e l'anonimato dei valutatori, ma sono anche imperfetti perché hanno iniziato la terapia con la melatonina prima della comparsa dei sintomi. E, di nuovo, non è qualcosa che possiamo fare con i nostri pazienti. Ancora una volta, di solito passa più di un anno tra la comparsa dei sintomi e il momento in cui possiamo sottoporre una persona affetta da SLA a qualsiasi tipo di trattamento.
Perché continuerebbero su questa linea? Non è risaputo ormai che questo approccio non si può applicare tale quale ai vostri pazienti?
Sì, quindi da quello che ho capito, per quel particolare topo c'è un intervallo molto breve tra il momento in cui si riconoscono i sintomi e il momento in cui muore. Ne deduco quindi che se guardi questo topo in gabbia, sembra stia piuttosto bene per circa 120 giorni e poi nei successivi 10 giorni degenera e muore. È come un esordio esplosivo. È davvero difficile condurre uno studio nel genere sapendo che hai solo un periodo di tempo così breve per ottenere qualsiasi tipo di effetto.
Certo, all'improvviso mi sento molto felice di essere umana e non un topo. Sono stati registrati alcuni casi sul portale Patients Like Me in cui i pazienti hanno ritenuto che la melatonina stesse dimostrando un effetto positivo su di loro. Inoltre, due dei suoi casi di inversione della SLA includono la melatonina nella loro dieta quotidiana. Per questo motivo, il team ALS Untangled ha assegnato un grado B nella tabella di evidenza alla sezione che indica l'esistenza di più di un rapporto non pubblicato con diagnosi e beneficio convalidati. La mia domanda è: come è stata effettivamente convalidata la parte relativa ai benefici nei risultati autoriportati?
Sì, quando si tratta di questa categoria nella nostra tabella di evidenza, cerchiamo il miglior esempio che abbiamo. Quindi, quei pazienti di Patients Like Me, sfortunatamente, come lei ha detto, non siamo riusciti a trovarli e non siamo riusciti a convalidarne i benefici. Tuttavia, abbiamo trovato due pazienti nel gruppo con inversioni della SLA a Duke. Come forse saprà, per l'ammissione in quel gruppo devo prima avere la cartella clinica. Devo vedere abbastanza nell'anamnesi di un paziente per confermare innanzitutto la diagnosi di SLA, verificare se vi sia una progressione verso la disabilità e anche vedere se vi sia stato un recupero notevole e oggettivo della funzione motoria perduta. Ciò è accaduto in due pazienti che stavano assumendo melatonina in quel gruppo.
Perfetto! Come le ho detto prima, personalmente uso la melatonina molte volte per dormire bene la notte. Nella mia esperienza personale mi sento sempre meglio il giorno dopo quando mi sveglio riposata e presumo che sia perché mi sono riposata. Ci viene detto quanto sia importante il sonno per la nostra salute generale e per tutta la nostra vita. È possibile che il vero beneficio della melatonina sia proprio il fatto che dà al corpo il tempo di riposo di cui ha bisogno?
È un'idea molto interessante. Non so se lei ne sia al corrente, ma recentemente sono stato invitato a partecipare a un altro podcast che si chiama Sleep is a Skill. Il sonno è un talento. Per prepararmi ho letto moltissimo sui disturbi del sonno nella SLA e ho scoperto che sono molto comuni, più comuni di quanto avessi mai immaginato. Di conseguenza abbiamo effettivamente cambiato il nostro modo di procedere a Duke. Stiamo ora iniziando a effettuare uno screening formale per qualsiasi tipo di problema nel sonno in tutti i pazienti che si rivolgono alla nostra clinica. Sono assolutamente convinto che il sonno abbia un ruolo nel modo in cui si sente una persona, ma sono meno sicuro che il solo miglioramento del sonno possa rallentare, fermare o invertire la SLA. Cioè, come abbiamo già detto, la melatonina ha meccanismi che potrebbero permetterle di fare molto più di questo. Pertanto, è possibile che questa sostanza possa essere qualcosa che migliora la qualità della vita, ma anche rallentare la progressione della malattia, il che sarebbe sorprendente.
Eh sì, davvero. Non credo che siano stati condotti studi ufficiali sulla melatonina nei pazienti affetti da SLA. Tuttavia, è stato fatto qualcosa chiamato studio retroattivo. È una procedura comune o lei sa perché potrebbe essere stata avviata in questo contesto? Non mi è del tutto chiaro quale fosse lo scopo e cosa i dati intendessero rappresentare.
Sì, usiamo il termine retrospettivo per indicare l'osservazione a ritroso di una serie di eventi accaduti nel passato. E questo è in contrapposizione al termine prospettico, che di solito significa seguire un gruppo di pazienti avanti nel tempo. Gli studi retrospettivi si sono rivelati molto più facili da realizzare e costano molto meno perché i dati esistono già. Per questo motivo, in realtà esistono molti più studi retrospettivi che prospettici. Il problema è che negli studi retrospettivi potrebbero esserci dei pregiudizi che il ricercatore non può controllare e questi pregiudizi possono confondere le conclusioni. Ad esempio, in questo studio a cui fa riferimento, le persone hanno osservato la progressione dei pacienti presenti nel database PRO-ACT. Come forse saprà, si tratta di pazienti affetti da SLA che hanno partecipato a numerosi studi clinici precedenti. Si è scoperto che la progressione dei 18 pazienti che assumevano melatonina in questi studi è stata molto più lenta rispetto ai circa 1000 pazienti che non la assumevano. Voglio dire, sembra piuttosto impressionante, ma si deve ricordare che questi sono numeri davvero piccoli. Non sappiamo quali dosi di melatonina fossero state utilizzate. Non sappiamo quanto i pazienti fossero conformi al trattamento. Vediamo anche che coloro che assumono melatonina tendono ad essere più giovani e ad avere una migliore funzione respiratoria all'inizio dell'immissione dei dati. Queste persone avrebbero potuto essere in migliori condizioni di altri pazienti, comunque, indipendentemente dal fatto che prendessero la melatonina o meno. Questo è ciò che intendo per confondente. C'è bisogno di un controllo, così come nel caso di uno studio prospettico, randomizzeresti e ti aspetteresti dopo la randomizzazione, soprattutto se si tratta di uno studio di grandi dimensioni, che non ci sia molta differenza per quanto riguarda i fattori demografici che potrebbero influenzare la prognosi, come l'età o la funzione respiratoria dopo lo studio, quindi che siano gli stessi nel gruppo trattato con melatonina rispetto al gruppo di controllo o al gruppo placebo.
Sì, è davvero molto importante. Innanzitutto grazie per aver corretto il mio retroattivo con retrospettivo. Ha molto senso e ovviamente ho bisogno di dormire e devo anch'io far parte dello studio della melatonina, giusto? Grazie per la spiegazione. Sono stati completati anche un paio di studi di coorte. Potrebbe parlarci un po' di cosa sono questi studi, perché sono stati condotti e cosa potrebbero indicare eventuali risultati?
Sì, li ho trovati così interessanti. Si trattava di studi prospettici in cui a un piccolo numero di persone affette da SLA veniva somministrata melatonina a dosi specifiche e poi seguiti nel tempo. In uno di questi, 3 persone affette da SLA hanno tollerato dosi giornaliere di melatonina a lento rilascio a dosi piuttosto elevate, da 30 a 60 mg somministrati per via orale in un anno. Solo per fare un confronto, le persone che la usano per dormire in genere la prendono da 3 a 5 mg, quindi è circa 10 volte quello che una persona media assume per dormire. È interessante notare che non sono stati segnalati eventi avversi. Un gruppo di esami di laboratorio di sicurezza, comprendente emocromo, elettroliti, profili lipidici e funzionalità epatica, sono rimasti invariati nel corso dello studio. Poi nell'altro studio prospettico di coorte, A 31 persone affette da SLA sono state somministrate dosi giornaliere di melatonina di 300 mg e tramite supposta rettale per un anno. Ora ci è stato detto che 13 di questi pazienti sono morti, tutti a causa della progressione della SLA. 8 pazienti hanno abbandonato. 5, secondo quanto riferito, perché la loro malattia stava progredendo e volevano interrompere l'assunzione di tutte le medicine. Ma gli autori notano che i dati medi dei test di laboratorio di routine sono rimasti sostanzialmente invariati. Non ci viene detto altro su quali laboratori. Questo è uno studio che in realtà ha dimostrato che i livelli inizialmente elevati di un biomarcatore di stress ossidativo diminuiscono in concomitanza con il trattamento con melatonina. In realtà è sceso fino ai livelli di controlli sani. Penso che sia affascinante innanzitutto che le persone possano tollerare dosi così elevate, ma anche che ci sia un cambiamento in un biomarcatore che potrebbe essere importante. Tuttavia, è frustrante che non ci sia stata fornita alcuna informazione sulla scala di valutazione funzionale della SLA, ALS-FRSR, o sulla capacità vitale forzata, FVC, o sulla forza o qualcosa del genere.
Caspita, forse sembra che abbiamo bisogno di un altro processo che esamini questi aspetti. Vi accenno nella sezione dei rischi della recensione, perché è sorprendente quanto le persone possano tollerare i rischi, inclusi effetti collaterali come sedazione e dispnea. Non sono sicura del modo più giusto per porle questa domanda, ma questi sono eventi davvero avversi o sono il motivo per cui la maggior parte delle persone assume effettivamente l'integratore, ovvero per riposare?
È una bella domanda. Ecco come risponderei. Un evento avverso è un evento che non vogliamo. Quindi se prendessi la melatonina per l'insonnia e mi facessi addormentare, non sarebbe un evento avverso. Ma se prendessi la melatonina per curare la mia SLA e non potessi restare sveglio per guardare un film con la mia famiglia, sarebbe un problema.
Certo. So che la melatonina può essere acquistata praticamente ovunque, in qualsiasi forma e dose. Le mie preferite sono le caramelle gommose al gusto d'uva. Questo è quello che consiglierei. Se un paziente affetto da SLA volesse aggiungere melatonina al suo regime quotidiano, quale sarebbe il modo più sicuro per determinarne l'uso, il dosaggio, il tipo e tutto il resto?
Sì, ora ho alcuni pazienti nella mia clinica che la assumono dopo che abbiamo pubblicato la recensione di ALS Untangled. Quello che dico loro è di iniziare con una dose bassa, prendere 5 mg prima di andare a dormire, e se sembra che la tollerino dopo circa una settimana, aumentare lentamente la dose fino a raggiungere il nostro obiettivo in un intervallo compreso tra 30 e 60 mg al giorno. Dirò anche questo. Un'altra cosa affascinante che ho imparato mentre mi preparavo per quel podcast sul sonno di cui ho parlato è che potrebbe esserci un modo ancora migliore per aumentare i livelli di melatonina nel cervello. Quindi, quando abbiamo parlato di quei futuri studi di coorte e di persone con SLA, se esaminiamo i dettagli, vediamo che usano la versione ad azione prolungata in un caso e la somministrazione per via rettale in un altro. Questo perché l'emivita della melatonina, almeno nel sangue, è molto breve. Se si vuole che questa sostanza rimanga in circolo e raggiunga il cervello, si deve pensare a un modo per mantenerla attiva più a lungo. La forma di lunga durata potrebbe consentirlo. Somministratela per via rettale e bypasserete parte del metabolismo del farmaco che avviene nel tratto gastrointestinale. Tutte queste cose hanno complicato la sperimentazione clinica. Se è una forma d'azione prolungata e le persone perdono la capacità di deglutire, di solito non è possibile schiacciarla e metterla nel tubo di alimentazione a causa del tempo di rilascio. Dovete somministrare un farmaco per via rettale? Ebbene, la situazione diventerà ancora più difficile poiché gli operatori sanitari dei pazienti affetti da questa malattia hanno già molte cose da fare e dover somministrare un farmaco per via rettale non è facile. Questa sarebbe un'altra cosa che aggiungeremmo al carico del caregiver. Ho imparato che potrebbe esserci un altro modo per aumentare i livelli di melatonina e in realtà mantenerli elevati nel cervello per molto più tempo, e cioè usare qualcosa chiamato allenamento del ritmo circadiano, che fondamentalmente impiega la terapia della luce. Ho un tale vortice di pensieri in testa ora, dopo quel podcast e dopo le due recensioni ALS Untangled sulla terapia della luce, e questa, che potrei finire per mettere insieme uno dei miei studi ROAR, incentrati sul paziente nel prossimo anno, in cui utilizzo una sorta di terapia della luce per cercare di aumentare la melatonina nei pazienti affetti da SLA e vedere se riesco a ottenere non solo un effetto sui biomarcatori, ma anche su alcune misurazioni cliniche come l'ALS-FRS-R.
Sorprendente, mi piace come tutti questi elementi stiano convergendo. Nella sezione conclusiva della recensione pubblicata in ALS Untangled, la decisione finale del suo team sembrava un approccio del tipo fallo se vuoi, non farlo se non vuoi. Direbbe che questo indica che il team ha ritenuto che non ci fosse alcun danno reale nei pazienti affetti da SLA che assumevano melatonina, ma non c'era nemmeno alcuna evidenza di un beneficio?
Sì, siamo un gruppo piuttosto conservatore. Quando si mettono insieme 130 medici e scienziati e si chiede loro di riflettere insieme e pensare a come dovrebbe essere formulata la conclusione, in generale probabilmente si tenderà a propendere per un approccio conservatore. Penso che tutti noi siamo d'accordo sul fatto che sembra sicuro, che ha meccanismi plausibili e contiene alcuni dati preclinici interessanti, che ha quelle due inversioni della SLA e ha quel piccolo studio retrospettivo. Non possiamo dire con certezza che funzioni, ovviamente. Abbiamo bisogno di un ampio studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo. Ma, ancora una volta, questa è una di quelle indagini in cui ho iniziato pensando che non ci sarebbe stata molta sostanza. E quando ho finito, ho detto che probabilmente sarebbe stato uno dei, e forse anche il, mio prossimo studio.
Fantastico! Un grande ringraziamento alla comunità dei pazienti che sottopone alla sua valutazione queste potenziali terapie alternative, perché è così che riusciamo a generare nuove idee, giusto?
Senza dubbio. Non potrò mai ripagare tutti i pazienti che ho visitato negli ultimi 22 anni per tutte le cose straordinarie che mi hanno insegnato su questa malattia, ma onestamente anche su me stesso e sulla vita in generale.
Vero. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie.